Allora, nella Chiesa, voi vedete, la Chiesa abbiamo detto è fatta in pochissimi anni, Papa Sisto V è un Papa riformatore ed è un Papa che costruisce tutto in 5-6 anni, quello che gli altri non hanno fatto in 100 anni, pensate, finisce la cupola di San Pietro, fino a Papa Sisto V era ancora scoperchiata, lui fa fare la famosa, il tamburo della cupola di Michelangelo, Michelangelo muore come responsabile della fabbrica di San Pietro, pensate quanto poteva essere protestante, l'abbiamo detto tante volte, cioè stava lavorando a costruire la cupola di San Pietro, però non c'era ancora la parte, c'è il modellino di Michelangelo, ma non c'è la realizzazione, lui non l'ha visto finito, dalla porta viene fatto sotto Sisto V, l'erezione dell'obelisco, fa spostare l'obelisco che era ancora al centro, dove prima c'era il circo di Gaio, di Caligola, eccetera, lo fa spostare al centro della piazza di San Pietro. Fa fare in 5 anni il vicariato, il palazzo dove io lavoro, dove sono le suore, eccetera, è fatto da Sisto V, in 5 anni tutto il palazzo dove venite per i matrimoni e così via è di Sisto V. No? Questa chiesa viene fatta in pochissimi anni, fuori nella facciata vedete la sua immagine, se voi lo guardate lì Sisto V in alto, gli affreschi sono di quel periodo, e lo vedete in alto è quello a destra che ha infatti nelle mani il foglio, il progetto della chiesa. Quindi è il Papa che è stato cardinale di questa chiesa e che l'ha realizzata, no? Dall'altra parte vedete Papa Nicolò V, importantissimo Papa del 1450, che è quello che dà per la prima volta qui il luogo ai croati, ci diceva il padre nella chiesa di Santa Marina. Quindi qui c'era una piccola chiesa e un piccolo ospedale. Ogni volta che si dice ospedale vuol dire per accogliere i pellegrini, cioè non è l'ospedale nel senso moderno, ma è anche ospedale poi per i pellegrini che si ammalano, che sono stanchi, hanno le vesciche ai piedi, che muoiono qui e vengono sepolti. No? Quindi sono i due papi che hanno aiutato la nazione croata nell'erezione di questo luogo. No? Nella parte del presbiterio, che appunto è originaria della Chiesa, mentre altre cose sono state, cioè questo giallo non è originario della Chiesa, cioè si vede le cose che vengono fatte dopo, che non sono per niente di quell'età, non sono né rinascimentali né barocche, voi vedete questa serie di affreschi di autore non straordinario, si chiama Antonio Viviani, detto il Sordo, e Andrea Lilio, sono attribuiti a questo gruppo di autori, 1588-1590, siamo 12 anni, Caravaggio arriva a Roma dopo 4 anni tendenzialmente, cioè nel 94, pensate, siamo 4 anni prima di Caravaggio, pensate la differenza, ma vedete allora abbiamo San Girolamo, partiamo dal presbiterio, questa è l'ordinazione sacerdotale di San Girolamo, San Girolamo era un dalmata prima che arrivassero i barbari, quindi era di fatto era un latino San Girolamo, ma era originario della Dalmazia. E ci ha spiegato che il glagolitico, che è la lingua originaria degli slavi di quella terra, venne usato poi dopo nella liturgia che pian piano venne sviluppandosi, e lì avete Cirillo e Metodio, che sono appunto i grandi evangelizzatori degli slavi, cioè si prende la lingua di quelle popolazioni e la loro presenza nell'impero, al posto di essere una rovina, diventa una grazia, perché attraverso queste popolazioni pian piano il Vangelo va verso Mosca. Va verso la Russia, no? Allora qui abbiamo l'ordinazione, il Papa Damaso, pontefice, che ordina Girolamo sacerdote, lo vedete l'ordinazione, il simbolo iconografico di Girolamo è sempre il leone, perché c'è una leggenda che vuole che sia arrivato un leone, lui era nel deserto a pregare, sia arrivato un leone e lui non aveva nessuna paura perché era con Cristo, il leone aveva una spina dentro la zampa, il piede, e allora lui gli toglie la spina, cioè gli fa un lavoro di pulizia, di aiuto medico, e da quel momento il leone diventa il suo fedele come un cagnolino, cioè lo segue dovunque va, vedete che c'è sempre, qui lo vedete per esempio, San Girolamo e il leone, no? Cioè il leone è il simbolo iconografico, è chiaramente una pia leggenda, no? E quindi avete il leone che simbolizza l'ordinazione. L'altro simbolo iconografico è il cappello cardinalizio, qui non ci sta, cioè di solito c'è un cappello rosso, e poi ci sono, dove sta il cappello?
Dietro di Roma, sotto
l'albero. Ah, perfetto, ok, ecco, lo vedete dentro lo scrittoio, no? E poi gli altri due segni sono, e li vedete qui insieme, sono il libro e il crocifisso con il teschio. Io ho scritto un articolo sugli scritti, sull'iconografia di San Girolamo. San Girolamo è stato amatissimo da tutto il Rinascimento, e anche perché? Perché rappresenta l'intellettuale rinascimentale. Perché? Da un lato Girolamo è un letterato, Pensate a Antonello da Messina, cioè Antonello Messina, c'è Girolamo con lo scrittoio, tutti i suoi libri, cioè Girolamo è l'immagine dell'uomo, del cristiano che resta uomo di cultura, che traduce la Bibbia dall'ebraico, dal greco, cioè ha questa capacità. Sebbene Girolamo, a livello storico, lo insegna Simonetti, in realtà poi fosse anche abbastanza ignorante, cioè lui parlava male di Origene, ma si serviva di Origene, cioè usava le traduzioni dall'ebraico al greco, perché in realtà non conosceva bene l'ebraico, andò a studiare da un rabbino, ma in realtà non aveva una competenza vera, no? Però nel mondo rinascimentale Girolamo è la grande immagine del sapiente colto. Tra l'altro, piccola notazione, era anche estremamente aggressivo, cioè Girolamo diceva un sacco di parolacce, quando se la prendeva con gli eretici era veramente terribile, c'era cioè, un personaggio veramente particolare. Però insieme viene rappresentato, pensate a Leonardo da Vinci, l'opera incompiuta, viene rappresentato come nudo che si flagella e si inginocchia dinanzi al il teschio è Adamo, è Cristo che viene a salvare Adamo, cioè come in Tiziano, voi andate al crocifisso, si vede Cristo che guarda Adamo, Adamo il teschio che guarda Cristo, nella mostra che voi trovate c'è una crocifissione bellissima, e insieme l'immagine del memento mori, cioè ricordati che tu sei mortale, no? Allora è l'intellettuale che studia i greci e i latini, però poi dice, però dovrei essere più cristiano, cioè in realtà sto dedicando troppo tempo all'amore, per le scienze profane, mi devo convertire e debbo... Allora c'è questo, diciamo, negli autori rinascimentali trovate la doppia immagine continuamente inseguentesi di Girolamo, no? Il dotto e il penitente, diciamo, sono le due grandi immagini, no? Qui lo vedete, sempre appunto 1588-90, che viene nella grotta, che è, lui viveva a Betlemme, cioè andò a vivere a Betlemme, dove c'è la Basilica della Natività, e viene immaginato dentro la grotta con i sapienti che vengono con lui a discorrere delle scritture. Quindi la gente va da questo uomo che è dentro in una situazione di estrema povertà, però va a dire... Cosa pensi tu del versetto di Esodo 3? Cosa vuol dire esattamente quella parola in ebraico? Asher, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? E lui dialoga con loro, no? E qui abbiamo una cosa analoga, è una disputa anche questa, diciamo, di tendenzialmente leggendaria, dove Girolamo viene messo insieme a Gregorio di Nazianzo, fratello di amico grandissimo di Basilio, e Basilio, appunto, sono i due grandi amici che impararono le lettere ad Atene. È il momento in cui la cultura cristiana scopre in maniera enorme la cultura ellenistica, eccetera. Ad Atene divennero amici e poi divennero vescovi in Cappadocia, sono i famosi vescovi cappadoci, no? Qui stanno dialogando insieme, lui è seduto, lui chiaramente il pulpito ce l'ha Girolamo, e gli altri con lui discutono delle cose di Dio, cercando di spiegare de sacris litteris, cioè discutono sempre della Sacra Scrittura, no? In alto, questo invece sono di qualità migliore, questo è il... non l'ho scritto, questo è un pittore più famoso dell'epoca, e qui avete Sisto V, Pontefice Massimo, cioè avete il cartello che dice il periodo, e avete l'esaltazione di Girolamo, sempre il leone, e i suoi libri, e lui che viene portato nella gloria dei santi, nella gloria di Dio. Bene, avviciniamoci verso il centro. L'autore degli affreschi in alto della volta, che sono di qualità maggiore, sono di Giovanni Guerra, sono contemporanei. Vedete in alto, con questa volta... così, che cerca di ricostruire illusionisticamente la cupola, abbiamo la Trinità, vedete che c'è lo Spirito Santo in alto, il Cristo a sinistra con l'aureola nimbata e il Padre a destra, che insieme sono in dialogo, e avete qui sotto di voi, poi dopo diremo una preghiera, no, è questa qui, eccola, e abbiamo qui la tomba della dama di corte dell'ultima regina di Bosnia cattolica, che venne a Roma quando arrivarono i turchi. Lei è sepolta nell'Araceli, tutti i pellegrini cattolici bosniaci vanno in pellegrinaggio, la trovate guardando l'altare dietro la colonna di sinistra, e invece la sua dama di corte, vedete Paola Nobili Bosniensi, regina, eccetera, eccetera, seguendo la regina fino alla sua... vi ricordate che c'è questo è grande, grande questione che tutt'oggi si vive a livello drammatico, politico. Cosa successe? Che c'era una divisione interna fra il mondo cattolico croato e il mondo protestante serbo. L'arrivo dei turchi, che conquistarono completamente tutta quanta la penisola, sconvolse gli equilibri della zona. E di fatto da quel momento in poi si aggiunse un terzo gruppo di popolazione, la popolazione turca, che di fatto comandò sugli altri per lunghi secoli, fino appunto alla prima guerra mondiale, quando fu distrutto l'impero turco. E allora fu l'ultima regina, perché furono conquistati dall'invasione turca e detronizzati tutti quanti, molti scapparono qui in Europa, no? Ci diceva il prete che il collegio ebbe un grande incremento man mano che l'avanzata avanzava, e appunto molti persone che non volevano vivere sotto un dominio che si sapeva essere esterno e soprattutto che avrebbe anche toccato poi la libertà nella fede, nella predicazione, eccetera, molti decisero di lasciare la zona, e quindi qui abbiamo questa dama di corte che scappò via, no? Ricordiamo un'ultima persona che merita ricordare qui, che è una figura importantissima del mondo croato, che è l'arcivescovo, poi fatto cardinale, più diciamo Stepinac. È una figura beatificata da Giovanni Paolo II, importantissima, che ha dovuto lottare come lo stesso Giovanni Paolo II, come tanti, è stato prima a difendere la Chiesa e le persone contro gli ustascia fascisti, e poi dopo si è ritrovato a dover subire la vendetta, a subire le persecuzioni dalla parte opposta quando c'è stato Tito, c'è stata un'invasione della Jugoslavia, no? E Tito cosa ha fatto? Tito, per in qualche modo umiliare la Chiesa, lo fece pubblicamente accusare con delle false accuse, dicendo che lui aveva appoggiato i massacri che gli ustascia, che erano i fascisti croati, avevano fatto nei confronti dei serbi. Cioè si rese conto che era una persona talmente amata dalla popolazione che non poteva ucciderlo come altri, lo fece processare come se lui fosse stato uno che aveva incoraggiato questo. E la gente che conserva queste immagini continua a dire: questa persona è una persona che ha appoggiato, no? Vi leggo il testo di Stepinac che Giovanni Paolo II lesse nella messa della beatificazione, è un discorso nel 43, in cui lui dice: quale sistema appoggia la Chiesa cattolica? C'è la guerra in pieno svolgimento, 1943, pensate il macello, c'è il dominio nazista, nazifascista nella Croazia, no? Quale sistema appoggia la Chiesa cattolica oggi, mentre tutto il mondo sta combattendo? Noi, nel condannare tutte le ingiustizie, tutte le uccisioni degli innocenti, tutti gli incendi dei villaggi tranquilli, ogni distruzione delle fatiche dei poveri, rispondiamo così: la Chiesa appoggia quel sistema che ha tanti anni quanto i 10 comandamenti di Dio. Noi siamo per il sistema che non è stato scritto su tavole corruttibili, ma che è stato scritto con il dito del Dio vivente nelle coscienze degli uomini. C'è una parola che dice: chiunque uccida un innocente, questo non è con noi, no? È una parola di lui, si diceva, è un'espressione che ha ripreso Ravasi, un'espressione molto bella: il mio polso ha sempre battuto col polso del popolo croato. E il mondo croato lo sente proprio come il difensore dell'identità nazionale, no? Poi quindi lui dovette lottare per difendere, pensate che l'accusatore, l'avvocato che lo accusò poi sotto Tito, era una persona che lui stesso aveva salvato dallo sterminio da parte degli ustascia, e fu prigioniero per circa 15 anni, 5 anni di galera, poi siccome non aveva nessuna colpa, fu mandato al confino nel suo paese d'origine, il Papa lo chiama martire senza che abbia subito un martirio fisico, cioè è il martirio di chi non può parlare, non può essere libero di fare niente, eccetera, no? E soprattutto era accusato di non volere una Chiesa indipendente, perché lui disse, dinanzi al processo di Tito, lui disse: io non voglio un avvocato difensore. Io ho il Papa che mi difende, se voi volete, io sono stato a difendere il popolo, sentite la sede di Roma. E Tito disse: tu non sei per una Chiesa indipendente perché tu vuoi essere legato a Roma. Cioè, lo stesso discorso che fa la Cina, no? Cioè, perché la Chiesa non deve esserci in Cina? Perché la Chiesa è legata al Vescovo di Roma, no? In quel periodo furono uccisi 243 sacerdoti sotto sotto Tito, 89 scomparvero, quindi sono desaparecidos, e altri 160 rimasero in prigione. Sono 500 sacerdoti, un numero immenso, cioè, ha subito questa persecuzione. Poi pian piano le cose si sciolse. Pensate che il sacerdote del collegio croato, quando finì la seconda guerra mondiale, nessun croato poté più tornare in patria come sacerdote e nessuno fu più mandato fino al Concilio Vaticano II. Cioè in quel momento ci furono le prime riaperture e il collegio poté ridiventare un luogo di dialogo fra le due parti. Bene, usciamo fuori. Bene, allora come sempre gli esperti mi perdonino la semplicità delle cose che dico, che meriterebbero ben altre cose, ma solo per farvi dominare un po' di più Roma, cioè avere un po' sempre il senso degli edifici, no? Allora vedete che qui siamo in una zona dove Mussolini, per esaltare il regime come funzione dell'impero romano, ha fatto costruire questa piazza Augusto Imperatore. Vedete gli edifici mussoliniani, questo è chiaramente di stile mussoliniano e così tutta quella parte, per mettere al centro il mausoleo di Augusto, di cui parleremo fra un attimo, no? Avete lì il simbolo del anno XIX con i fasci littori, cioè vuol dire Mussolini, chiaramente come tutti i dittatori, calcolava il mondo a partire dalla sua esistenza. Dovete passare? Fate passare, per favore. Fate passare, per favore. Cosa succede? Che Mussolini, facendo cominciando a lavorare qui intorno, creando la piazza, ha mosso il terreno, per cui le chiese non si reggono più in piedi, sono delle crepe pazzesche. Si è dovuto creare questo ponte per sostenere i muri delle due chiese, no? Sopra di voi c'è il collegio croato. In alto si vedono, nel punto più alto, tre grandi mosaici degli anni 32-39, quindi questo è il collegio croato, no? Che diciamo è dietro la chiesa, e che rappresentano la storia della conversione del popolo croato. Sono i primi principi che accolgono il battesimo, si impegnano a non fare nessuna guerra di conquista, e poi la storia, c'è un altro affresco, un altro mosaico che racconta la storia del popolo croato, no? Questa è la chiesa di San Rocco. San Rocco è il grande santo contro la pestilenza. Se voi andate alla mostra di Tiziano trovate la grande pala d'altare che lui, non mi ricordo se c'è o se c'è nel video, che lui fece per voto a San Marco per la peste che uccise Giorgione, che era il suo maestro, e uccise tantissimi cristiani. San Rocco, insieme a San Sebastiano, sono i due grandi patroni che si invocano per tradizione contro la peste, no? Quindi questa chiesa è dedicata a San Rocco. E qui c'era il porto di Ripetta, il secondo porto più importante di Roma. Il porto più importante era Ripa, che è dove San Francesco a Ripa, dove è Testaccio. Sapete, Testaccio era fatto dalle anfore in cui si portava gli alimenti, le derrate alimentari, poi si rompevano. È un colle artificiale fatto da tutta la spazzatura delle navi, no? Via Marmorata perché arrivavano i marmi, e Foro Boario perché si portavano i buoi, cioè tutta la zona portuale era lì. Probabilmente San Pietro si è arrivato in barca e è arrivato lì, Sant'Ignazio di Antiochia sono scesi lì al porto di Trastevere, no? Poi c'era più avanti un porto più piccolo, Ripetta, e nel collegio mi ha fatto vedere il padre, c'è proprio una stampa meravigliosa dove con una serie di scalinate si scendeva, sapete che tutto il resto era sabbia, no? Qui Sisto V e gli altri fecero costruire questo porto in maniera che si poteva con navi più piccole continuare a navigare e arrivare, no? Invece dinanzi a voi avete un edificio che i romani non considerano molto, stanno facendo dei lavori apposta perché sia più facilmente visitabile. In realtà si può già visitare con dei permessi particolari, una volta sono stato, lo apro una volta a settimana, ma dovrebbe diventare come il Colosseo. Questo è il primo grande mausoleo imperiale, è il mausoleo di Augusto Imperatore. Cioè Augusto, diventato imperatore, vuole avere un mausoleo come i sovrani ellenisti orientali. Pensate al mondo di Efeso e così via, no? E si immagina il grande mausoleo, pensate a Nemrut-Dagin in Turchia, eccetera, verso il monte Ararat, no? Cioè questa tomba è, se volete, il segno della divinizzazione dell'imperatore. Cioè l'imperatore non è semplicemente un uomo. In Occidente Augusto lo fa capire meno, mentre in Oriente lui è molto più spinto nel cominciare a dire la grandezza dell'imperatore. E altre volte vi ho letto, ma ve ne rileggo un pezzo, che Augusto Usa la parola Vangelo, la parola Vangelo che usa Marco, che usa Cristo, eccetera, è una parola greca che noi troviamo al plurale dentro alcuni scritti, in particolare la troviamo nella famosa iscrizione che adesso, che sta nel tempio di Priene, che era nella stoa di Priene, dove così dice Cesare Augusto: se il giorno natale del divinissimo Cesare porti più gioia o vantaggio, manca un pezzo, noi con ragione lo equipariamo all'inizio di tutte le cose. In greco, ton panton archè, cioè sapete che Giovanni dice en archè enologos, era Cristo. Augusto dice: la mia nascita è l'archè di tutte le cose, cioè l'universo intero dipende dalla mia esistenza. Perciò si considera a ragione questo fatto come inizio della vita e dell'esistenza. Cioè il giorno della mia nascita è l'inizio della vita e dell'esistenza degli uomini, che segna il limite e il termine al pentimento di essere nati. Cioè Augusto non è che lo scrive lui, sapete che gli imperatori gli fanno scrivere queste cose agli altri, ma al senato, al popolo romano, eccetera, però poi lo fanno scrivere alla città. Cioè la mia nascita la gente è stanca di vivere, non sa, non è felice di esistere, non sa se è bello essere nati, ma quando io sono nato la gente ha smesso di essere infelice di vivere. Notate come l'idea che l'imperatore cercava di trasmettere, no? Augusto era un personaggio grandissimo che conservava le istituzioni così com'erano. Cioè lui anzi si presenta come il grande difensore della tradizione repubblicana, restituisce i culti antichi, eccetera, eccetera, però di fatto dentro una struttura che apparentemente formalmente resta la stessa, lui mette la sua assoluta priorità, no? E alla fine di questo testo dice: poiché la provvidenza che divinamente dispone la nostra vita a noi e ai nostri discendenti ha fatto dono di un salvatore, in greco sotera carisamene, cioè sono le stesse parole del Vangelo di Luca, soter con la caris, è un salvatore che porta la grazia, che mettesse fine alla guerra e apprestasse la pace, andremo poi a vedere un attimo la rapacis, Cesare, Augusto, una volta apparso, superò le speranze dei precedenti, i buoni annunzi di tutti, in greco è Evangelia Panton, cioè gli annunzi fatti da tutti, cioè Augusto è la realizzazione degli annunzi profetici, per virgolette, che sono stati fatti da tutti in vista di lui, non soltanto andando oltre i benefici di chi lo aveva preceduto, cioè Augusto è stato migliore di tutti, i re che si sono succeduti nella storia del mondo, ma senza lasciare a chi l'avrebbe seguito la speranza di un superamento. Cioè nessuno sarà più bello, più grande, più divino, eccetera, del divino Augusto, no? E il giorno genetliaco del Dio, questo lo diceva solo in Oriente, Augusto non accetta, qui non troverete un'iscrizione che dice questo, ma in Oriente lui diceva la nascita del Dio, cioè di me, Dio imperatore, fu per il mondo l'inizio dei buoni annunzi a lui collegati, e quindi no, c'è la parola Evangelia, cioè la nascita del Dio fu l'inizio di questi annunzi che erano collegati di gioia alla sua nascita, no? Voi capite che quando il Vangelo usa la parola Vangelo, noi in Luca 2 abbiamo: in quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Che cosa in realtà sta dicendo? Cioè sta anche dicendo: guardate che il Vangelo non è lui, ma è qualche cos'altro, cioè la politica è necessaria, non possiamo buttarla via, perché senza politica c'è il peccato originale, la politica va amata, va fatta al meglio, però non è lui l'origine di ogni bene dell'umanità, no? Vedremo con Costantino, nell'incontro che faremo, che questa idea dell'imperatore come in qualche modo figlio di Dio continua ad esistere. Costantino si farà fare la chiesa dove lui vuole essere seppellito, in cui lui era iso apostolos, cioè c'erano i 12 apostoli, c'erano dei simulacri dei 12 apostoli, e in mezzo ci doveva essere la sua tomba, cioè lui era insieme in mezzo ai 12 apostoli di Cristo. Quindi l'imperatore è quasi come un altro Dio, un altro apostolo, è il tredicesimo, tra virgolette, si potrebbe dire, degli apostoli, no? E la grande tensione che nacque fu perché da un lato Costantino dette la libertà ai cristiani, ma d'altro canto Costantino, essendo imperatore romano, perché l'impero romano, lo sapete, non finisce in Occidente, ma continua fino al 1453, ed è il legittimo imperatore successore di Augusto, l'imperatore diceva, cioè il Papa è mio cittadino, il patriarca è mio suddito, allora anche su questioni religiose sono io a dettare legge. E si creava una tensione costante, interessantissima, che appunto fu diversa a Roma, perché a Roma non c'era più l'imperatore. Cioè, quando Costantino da qui spostò la sede da un'altra parte, Roma si trovò ad avere un suddito, il Papa, che era suddito dell'imperatore, doveva attendere il suo permesso per la nomina, per la consacrazione, però insieme aveva una grande distanza, no? Qui furono sepolti tutti i primi imperatori della dinastia Giulio-Claudia, fino a Nerone. Compresi tutti quanti i grandi amici di Augusto, comprese le figlie e così via, no? Però l'edificio poi cadde, fra virgolette, in disgrazia dopo Nerone. Nerone si alienò, come sapete, l'affetto della popolazione romana, e allora restò in piedi, cioè, però nessuno dei successori fu più sepolto qui, e sarà Adriano, della dinastia successiva degli Antoni, cioè fu una, dopo i Flavi, che invece fece un nuovo mausoleo per la nuova dinastia, che è l'attuale Castel Sant'Angelo, che è immaginato a partire da questo. Quindi è una specie di seconda edizione di un mausoleo solenne imperiale di tipo ellenistico che viene spostato dall'altra parte. Andiamo solo un attimo a vedere l'iscrizione delle res geste rifatto moderno, e un attimo da fuori l'Ara Pacis, chi vuole. Qui siamo, per proseguire il discorso di Augusto, che non c'entra niente con il Concilio di Trento, ma appunto, dato che ci siamo, almeno approfittiamo per conoscere Roma. E qui è stata riposizionata in età mussoliniana l'Ara Pacis, che in realtà era dove è la chiesa di San Lorenzo in Lucina. Fu trovata negli scavi delle fondamenta dell'edificio in un momento di ristrutturazione, e quindi non stava qui, è stata ricostruita, perché appunto si voleva dare valore al, vedete qui il mausoleo dietro di voi, qui si vede ancora meglio, e poi è stata, con questo progetto molto discusso, è stata risistemata dal famoso architetto Meyer da pochissimi anni, no? Innanzitutto vi faccio notare questa iscrizione, che chiaramente è moderna. Questa iscrizione è l'iscrizione del Tempio di Augusto di Ankara, Ancira, che noi siamo andati a vedere. È l'iscrizione delle res geste, cioè gli avvenimenti della vita di Augusto. È chiaramente un'autobiografia esaltatoria, cioè dove Augusto dice io sono il più bello, sono il più bravo. Non arriva a dire di essere Dio. Se voi guardate solo l'inizio, annus unde viginti natus, cioè all'età di 21 anni, con un esercito per privato consiglio e privata impensa, comparavi per quem republicam a dominazione factionis oppressam in libertate invindicavi. Cioè, io ho preso un esercito per una decisione privata e con i soldi privati. Cioè, io attraverso i miei soldi, a 21 anni, notate bene, a 21 anni, per il quale la Repubblica, dalla dominazione, oppressa dalla dominazione delle fazioni, cioè c'erano in lite le varie fazioni, io ho riportato la libertà. La prima frase già vi dà il tenore di tutto, no? Cioè, Augusto dice, io ho fatto questo, questo, questo. Se voi lo leggete, cioè, è interessantissimo come testo, no? È un testo esaltatorio dove si capisce che cosa ha fatto, ma in qualche modo lo si esalta. E ci sono dei silenzi e delle dove nasconde tutti i massacri, gli omicidi, ed esalta tutte le cose esagerando il bene che ha fatto. Però è interessantissimo a livello storico. Pensate che c'è una parte, adesso non so se la riesco a ritrovare, ma dentro le res geste, una cosa interessante per il Vangelo, anche se non del tutto facile da collegare, lui racconta di aver fatto 3 censimenti di tutta la popolazione dell'impero. Quindi, qual era praticamente l'idea? Cioè, lui voleva sapere il numero esatto della popolazione con la progressione demografica, cioè quanto aumentavano i cittadini, e chiaramente questa cosa serviva anche a livello del censo, cioè per le tasse, eccetera, eccetera, no? Quindi praticamente tutto l'impero romano sotto il suo comando per tre volte è stato censito. Pensate Luca cosa deve aver pensato, cioè quando Luca dice che Giuseppe e Maria andarono per essere registrati sotto Cesare Augusto, cioè lui sta dicendo che questi censimenti devono aver avuto una risonanza, se volete giornalistica, enorme, cioè, ma questo va in tutte le parti della terra a sapere chi sono i suoi sudditi, e in qualche modo è come se dicesse: lui vuole essere il capo, ma sotto di lui, lui fa una legge, succede una cosa che è veramente l'evento che cambia la storia del mondo, no? Cioè è un dialogo, è una proposta di una novità dentro il contesto politico del tempo, no? Poi lo guardiamo solo un attimo di qua e andiamo dall'altra parte. Vi va di vederlo dall'altra parte, dove si vede un po' di più? Solo un attimo, io scendo cercando. Qui avete, delle due lati, avete la processione per sacrificare dell'imperatore e dei suoi familiari. Augusto si vede da questa parte, è una figura più o meno a metà sul retro, vedete che sono una serie di figure che avanzano perché l'ara era per sacrificare alla pace, perché appunto Augusto era colui che aveva portato la pace al mondo, l'ara della pace, cioè è come un'ara di ringraziamento agli dèi che hanno dato la pace, ma al contempo è un altare di ringraziamento ad Augusto, che è il mandato dagli dèi per portare la pace al mondo, no? Cioè è lui il principe della pace, no? Allora da qui ci sono queste persone, dall'altra andiamo a vedere, sono i suoi familiari e poi sono i sacerdoti del tempo che vanno verso il sacrificio. Potete voltarvi verso la facciata, vedete la facciata eretta proprio ai tempi di Sisto V, c'è il nome Sixtus Quintus, a fundamentis, cioè la eresse fin dalle fondamenta. E avete la facciata 1590, mi sembra, adesso non ricordo esattamente l'anno, ma siamo fra l'88 e il 90, siamo in quegli anni. Come vedete, come sempre, la facciata è come una specie di tappo che copre i mattoni dietro che sono meno belli, cioè la gente dal porto di Ripetta vedeva la facciata e qui aveva tutta una serie di palazzi che facevano da quinta, no? Immaginatevi una specie di anfiteatro. Ma spesso, così a San Giovanni Laterano, se voi lo vedete da dietro, la facciata è incollata sulla parte in mattoni, sulla cortina di mattoni, che resta perché non si può rendere bello tutto, costa troppi soldi. È la facciata che conta. No? E qui avete la firma di Meyer, non è importante, ma avete la firma dell'architetto che ha fatto il contenitore dell'Ara Pacis attuale. Prima, vi ricordate, c'era uno precedente di età mussoliniana, è stato abbattuto e rimesso. E andiamo di qui a vedere, la cosa buona di questo è che come il precedente è trasparente sui lati, quindi almeno qualcosa si vede senza pagare il biglietto. Allora, l'ingresso dell'Ara Pacis è dall'altra parte, facciamo un giro così, si vede poco, vi invito ad andare prima o poi dentro se non l'avete visto, no? Voi avete da questa parte, ve le faccio vedere qui, le due divinità, la Tellus che è questa, che rappresenta la dea della fecondità della terra, sarebbe anche Venere. Cioè la dea che dà la vita, allora è come se si dicesse Roma viene dalla Venere, eccetera, come Augusto viene da Venere. Sapete che Augusto fa dire ai suoi poeti che la sua, già Cesare lo aveva fatto dire, che loro hanno origine da Venere. Quindi la fecondità, la vita viene da Venere, no? Vedete intorno alla dea ci sono gli animali, allatta i bambini, cioè c'è la vita che esce. E al fianco di qua, dall'altro lato, avete invece la dea Roma, è ricostruita da frammenti, cioè sono frammenti, si cerca di immaginare. La dea Roma è la dea che comanda, invece, la dea guerriera, cioè il tempio a Roma è il tempio alla vittoria, la grandezza di Roma, no? Quindi avete la fecondità, la vita e l'altra parte, no? Poi sui due lati avete la processione. Questa è la processione dall'altra parte, questo che indico col dito è Augusto, questo. Cioè, quindi c'è tutta la parte degli uomini importanti con Augusto che è in mezzo a loro, va a sacrificare. E da questa parte invece ci sono anche i bambini, cioè dall'altra parte ci sono i discendenti delle famiglie, vedete i bambini qui dove sono le due dita, cioè i piccoli. Da questa parte avete una parte ancora dei familiari, e poi i quindecenviri, gli auguri, probabilmente i settenviri, cioè avete la parte sacerdotale, la parte dedicata alle onoranze, lo vedete qui, e anche qui ci sono dei bambini e questa schiera di persone che va a sacrificare. Quindi Augusto si fa rappresentare, c'erano i ritratti, tutti i volti della sua famiglia. Ottavia Minore, Ottavia Maggiore, cioè le persone famose dell'entourage di Augusto, no? Qui è famoso per esempio questa scena in cui si vede bene, qui c'è una che si attacca alle gonne dell'uomo vicino e dietro di lei c'è Olivia o Giulia. Cioè non si sa bene, alcune cose non si riesce a capire esattamente chi sono, ma è una donna delle grandi donne di Augusto, no? Invece dall'altra parte, lo vediamo qua e poi andate per conto vostro e lo vedete, abbiamo i due pannelli sulla religione, quindi sarebbe dalla parte d'ingresso, qui avete Enea che sacrifica i penati. Cioè, i penati erano nel cuore del tempio più importante di Roma, quindi vuol dire che Augusto è il pontefice massimo, cioè è il sacerdote che va a sacrificare nel punto più recondito della religione romana, cioè lui guida i romani verso Dio, lui è l'anello, il ponte. E anche Papa Francesco usava questa immagine, pontifex, fa ponti, no? Cioè Augusto è il pontefice che unisce i ponti fra Dio e gli uomini. E qui non è Augusto, è Enea, ma chiaramente Augusto è il discendente di Enea, cioè io metto Enea per dire che io sto facendo quello che Enea ha già fatto, sto proseguendo, no? E dall'altra parte avete il famoso Lupercale, cioè è il rinvenimento, è la grotta che è stata eretta per ricordare quando sono stati trovati Romolo e Remo. E c'è il pastore da una parte e Marte che li ha avuti come figli. Quindi, come dire, i gemelli sono figli del dio Marte, del dio forte, del dio della guerra, del dio della fortezza, no? Sono i loro figli. E quindi dall'altra parte ci sono questi simboli che esprimono il legame con la divinità diretta. Anche da questa parte è la stessa cosa, Venere e la dea Roma, insomma. Vedi? Questo è il dio Marte, questo è il pastore e qui c'è la lupa con i gemelli. Questa è la lupa con i gemelli. Sapete che lupa probabilmente, in realtà a livello storico, ma chiaramente non era questo che Augusto voleva sottolineare, viene da lupanare, cioè è lo stesso termine di lupanare, vuol dire li ha levati una prostituta. Cioè Romolo e Remolo sono stati abbandonati e li ha tenuti con sé una donna di malaffare, no? Da cui viene il termine lupanare, appunto romano, no? Però è chiaro che Augusto non intendeva sottolineare questo aspetto, ma piuttosto il miracolo dell'evento, insomma.